File 9, pagina 57. 3. Un problema. Storiografia sulla deportazione e strutture della ricerca, di Guido Quazza. È stato più volte descritto, e di nuovo in questo volume, il complesso e variegato atteggiamento dei carnefici, delle vittime, degli ascoltatori benevoli e malevoli o insofferenti di fronte al racconto delle vicende dei campi di deportazione nazisti. Non è dunque necessario riprenderne analiticamente i dati essenziali. Il ricordo delle considerazioni emerse in proposito nel corso dei 40 anni dalla fine della guerra è sufficiente a far accogliere senza sorpresa né stupore la constatazione di quanto sia ancora quantitativamente povera e qualitativamente esile la produzione storiografica sull'argomento, soprattutto quella italiana, ma non soltanto essa. In ogni caso, ed è un altro elemento su cui meditare, le storiografie italiana e tedesca, cioè quelle che appartengono ai due paesi primogeniti del fascismo, nella sua forma più vicina alla purezza. Sappiamo, dicevo, del rifiuto di parlarne da parte di chi, reduce, sentiva intorno a sé l'incredulità sorgente dalla enormità delle cose. Sappiamo del complesso di colpa di chi non aveva il coraggio di sentirsi dire queste cose. Sappiamo dell'invincibile tendenza a relegare nell'oblio colpe del proprio popolo che, anche quando non sapeva, aveva subito, se non accettato, d'essere governato dagli inventori e dai responsabili. Si tratta di dati certi, non tanto della coscienza razionale, quanto dell'immaginario, perciò stesso più difficile da superare. Certo è che, non solo in Germania, ma anche in Italia, la storiografia ha lasciato per molto tempo totalmente o quasi il campo alla memorialistica e, quando si è avventurata sul tema, è rimasta per lo più entro i confini o della cronaca e dell'aneddotica, sia pure per lo più seria, o della sintesi riassunto e priva di tentativi, altrove fatti, di raccogliere documenti che non fossero reminiscenze personali o testimonianze di persone, ma materiali originari degli ideatori o esecutori, oppure dei meccanismi. La storia orale, si potrebbe dire, o il suo equivalente, scritto, ha dominato, e lavori più recenti non hanno realmente superato questo stadio, mentre per la resistenza armata, già nel primo decennio, dopo la fine della guerra, storici veri si erano cimentati non solo in ricostruzioni parziali, ma anche in opere d'insieme, ed era fiorita una memorialistica molto abbondante e spesso lanciata anche sui problemi generali. Ci sono stati bensì sforzi di riflettere sull'esperienza concentrazionaria nella sua particolarità, anche al di là di memorie talora eccezionalmente acute e profonde, e in qualche caso pervasi da una seria volontà di oggettivazione. Ma si è trattato di meditazioni fra cronaca e metastoria, oppure, ed è comprensibile, di indagini, di diagnostica, talvolta anche di terapia medica, di analisi psicologica o psichiatrica, di fisiologia e patologia del singolo e della specie, di studi spesso di notevole valore, utili alla storiografia, ma collocati fuori di essa, senza sforzi di reciproca interdisciplinarità e soprattutto senza orizzonti globali, oltre i frammenti dell'individuo da l'una e dall'altra parte collocato. Né diverso è stato nella sostanza il panorama cinematografico o televisivo, quando ha tentato storie inventate, ma con l'ambizione di riprodurre la sostanza del fenomeno, oppure documentari capaci di rievocarlo. il peso, dicevo, dell'immaginario collettivo dinanzi a fatti di tale natura e misura è evidente e richiederà un esame, portato all'indietro, nella storia, magari millenaria, degli stereotipi della cultura dotta e di quella popolare, assai più ampio di quello che può nascere dal meditare sulla rimozione dell'inconscio non solo nelle persone ma nei gruppi, non solo nei figli dell'Europa colpevole ma negli esseri umani di tutto il mondo. Accanto all'immaginario bisognerà tenere conto, è chiaro, d'altro, intanto dei limiti della competenza scientifica. Per molto tempo, dopo il 45, una vera scuola dell'interdisciplinarità non è esistita fra gli storici e per gli storici, e il loro affrontare la materia è stato totalmente o quasi separato in Italia da quelle conoscenze che gli autori della macchina del Lager possedevano, o direttamente o con l'aiuto di equipe intere di collaboratori più o meno coatti. Un terzo elemento è nato dal carattere subito internazionale della storia della deportazione. Se ancora una volta si fa un confronto con la storia della resistenza, la meraviglia rispetto al diversissimo grado delle rispettive presenze vien meno. Vien meno per quanto riguarda la raccolta delle fonti, vien meno per quanto riguarda il possesso, per molti anni, delle nozioni linguistiche, si intendano nel senso più proprio, oppure in rapporto alle opportunità di reperimenti bibliografici sufficienti, per non parlare poi dell'impossibilità pratica di trovare udienza nel luogo d'origine dei lager, udienza di testimoni singoli, udienza di governi, udienza d'archivi. Se anche per minor genericità di discorso si vuole escludere la Germania, ed è ovvio che si tagliano radici essenziali per un fenomeno come quello qui affrontato, se anche cioè si tenta di restare in Italia, un'altra considerazione si impone, che già ebbi occasione di fare in altra sede. Lo scarso numero dei reduci, il loro difficile reinserimento negli ordini di gerarchia in genere di potere politici e sociali, la volontaria o involontaria rinuncia a rappresentarsi e a rappresentare sono già di per sé sufficienti a spiegare la differenza fra resistenza e deportazione, ogni qualvolta tentano dal 45 in poi di passare dal ricordo fondato soltanto sulla memoria personale ad analisi di storiografia più propriamente scientifica. Si tratta di ragioni che sono d'origine senz'altro politica e di politica rilevanza. La forza dei partigiani era numericamente assai superiore ed era forza subito organizzata, con reti capillari in tutto il paese, o almeno in gran parte di esso, e con presenze personali e di partito o sindacato o organismo di massa senza paragone più grandi e più attive nella ripresa istituzionale, economica e sociale. Non c'è paragone quanto al rilievo che i due fenomeni assumono nella cultura italiana. L'esperienza esaltante del neorealismo nei più vari campi dell'arte, dello spettacolo e della letteratura, anche se non toccava nel profondo la storiografia sull'antifascismo e la resistenza, ancora molto legata a schemi politico-istituzionali. Investiva tuttavia con spaccati incisivi l'esperienza della rottura partigiana e solo indirettamente il dramma della morte lontana, la mostruosa vicenda dei deportati, le difficoltà pratiche dei riconoscimenti giuridici, così come le contraddizioni della vita nei campi vissute dai reduci, indebolivano le stesse associazioni di categoria, per quanto fossero state con relativa rapidità allestite. la forza politica non si ripercuoteva soltanto sulla curiosità, sul desiderio, spesso sulla fame di conoscere, che sarebbe stato già condizione sufficiente di diversa produttività per la deportazione rispetto alla resistenza. Si ripercuoteva su tutto il rapporto generale tra cultura e politica. L'intellettuale impegnato dentro e per il partito, fuori e per il movimento, non poteva, pena una forte diminuzione nell'efficacia del suo monito e del suo esempio, fermarsi sulla deprecazione dell'orrore quale scaturiva dalla vicenda dei lager e sulla descrizione dello snaturamento dell'uomo dall'uomo. Negli anni della speranza, cultura e politica insieme dovevano, quasi per spinta interna necessaria e superiore alle scelte della volontà, gettarsi su una vicenda come la guerra partigiana, nella quale aveva campeggiato il prender parte con la ribellione non solo individuale ma collettiva, il scegliere consapevolmente di costruire in attivo e in positivo l'embrione di una umanità diversa, di un microcosmo di democrazia diretta per un futuro macrocosmo di autogoverno. La deportazione, invece, appariva storia del negativo assoluto. Essa aveva stroncato, quando c'era stata prima, la scelta libera e volontaria, e non aveva potuto suscitarla quando mancava, anche laddove, per l'autentico genio ed eroismo di pochi, la scelta era sortita da pochi uomini, presto annientati nel sangue o nel gas, oppure coinvolti nell'avanzata dei liberatori, prima di aver potuto varcare i confini della clandestinità coatta verso l'insurrezione della massa dei compagni. Ancora per queste strade, dunque, la deportazione veniva relegata al di fuori dell'avanzare della storiografia e ai margini della significatività per un paese dove ricostruzione dall'alto, nella continuità e movimento dal basso, nel mutamento erano i protagonisti centrali della lotta politica e sociale. Il destino della deportazione rispetto alla resistenza sembrava, e di fatto fu per decenni, la separatezza, l'eccezionalità e dunque la non rilevanza rispetto all'agire più urgente, più immediato, doppia e per tanti versi doppiamente paradossale, condanna per chi dalla separatezza era stato torturato ed ucciso e, se tornato emarginato dagli altri, quasi diverso fra i normali. Uno sguardo più vasto alle ragioni dello scarso sviluppo di una storiografia scientifica sul tema dovrebbe toccare ancora altri aspetti. Mi limiterò qui ad uno solo, che resta decisivo oggi, a tanti anni di distanza, se si vuole tentare di dar l'avvio a un cammino che riguardi almeno il presente e il futuro. È l'aspetto che per tanti versi congiunge lo sviluppo della storiografia contemporaneistica italiana come scienza con l'avanzamento di organismi di ricerca e di interpretazione, nei quali quello sviluppo non sia lasciato all'opera di singoli isolati, ma si appoggi a strutture permanenti. Per brevità e puntualità di discorso si può lasciare da parte l'Istituto per la Storia dell'Età Moderna e Contemporanea, che ha da sé scelto altri campi di lavoro, e si possono mettere da parte quegli enti che fin dalla loro intitolazione escludono di fatto lo studio della deportazione. Vicino a questo studio c'è invece, ed è molto importante, il Centro di Documentazione Ebraico, che per ragioni evidenti è per una sua parte non piccola impegnato nella storia dei lager. Le associazioni, sia quella dei deportati come prigionieri di guerra, sia quella dei deportati politici, hanno fatto e fanno non poco. Questo volume ne è un esempio, e un altro esempio è l'antologia delle numerosissime testimonianze piemontesi, e vengono stampati periodici e promossi convegni, dibattiti, lezioni e altre iniziative. Però le associazioni non possiedono quelle strutture organizzative, funzionari permanenti, archivi, biblioteche, studiosi specializzati e quei collegamenti culturali universitari costanti che sono la condizione prima ed essenziale per svolgere una continua e qualificata opera di raccolta di materiali e di produzione di contributi scientifici. Anche a questo punto ritorna evidente la differenza rispetto allo studio della Resistenza, per merito di Ferruccio Parri e di altri studiosi antifascisti e partigiani. Esiste dal 1949 un Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, che con sede a Milano ha coordinato, affiliato e raccolto via via intorno a sé 50 istituti regionali, provinciali e locali ed enti, ad esempio l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, che ormai costituiscono un telaio nazionale capillare e a sua volta collegato con il Comité International de la Deuxième Guerre Mondiale, organo coordinatore e propulsore di oltre 70 istituti analoghi operanti in tutti i 5 continenti. Ben 3 milioni di documenti, poco meno di 200.000 volumi, un'attività di congressi, interventi, dibattiti, iniziative scientifiche e divulgative, corsi di aggiornamento per docenti e studenti, pubblicazioni di fonti e di studi, segnano la presenza, si può dire quotidiana, della catena degli istituti, per i quali è compito riconosciuto dalla legge di immergere la storia dell'antifascismo e della resistenza nella storia italiana e mondiale dal 1919 ad oggi. Loro compito altrettanto importante è far conoscere ai giovani i risultati del lavoro storiografico fatto e in corso, evidenti le conseguenze dell'opera svolta per assolvere il primo e il secondo compito, una saldatura fra serietà nella ricerca della verità scientifica ed efficacia nella promozione della coscienza democratica, di fronte alle adulterazioni proprie dell'opera dei mass media. Gli istituti sono un nucleo fondamentale di attività per la cultura italiana e per l'educazione etico-civile del cittadino in una Repubblica che si proclama nata dalla Resistenza. Per la deportazione nulla di simile come storiografia e come strutture di ricerca, nulla di simile come forza di meditazione culturale, nulla di simile come efficacia educativa e politica. Fare per essa un istituto specifico? Prima di rispondere, forse occorre tener presenti non soltanto le gravissime difficoltà finanziarie dello Stato italiano, problemi di patrimonio, di competenze e di energie debbono essere considerati, specialmente in un campo che, come quello storico, è ancora dominato da istituzioni costruite dal fascismo e rimaste di nomina dall'alto. È vero che, quanto al passato, una parte grande di promozione del progresso storiografico sulla deportazione è ormai andata perduta, però alcuni nessi sono stati salvati, e sono stati salvati soprattutto quelli che più contavano e contano, cioè tra deportazione e movimento resistenziale. Il luogo naturale del salvataggio è l'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione. Nei decenni dai quali esiste opera, esso fu parte fondamentale di discussione, di costruzione e di un patrimonio storiografico che è insostituibile premessa nel presente di un futuro di crescente acquisizione, di una visione più adeguata dell'intero passato segnato dalla grandiosa lotta contro il fascismo e il nazismo e perciò anche del passato concentrazionario. Intorno all'istituto storico è nata via via l'analisi internazionale della resistenza fino a far incontrare già nel 60 gli storici dell'Ovest e dell'Est, prima lontanissimi a causa della guerra fredda. È stato affrontato e poi allargato l'orizzonte militare nei suoi significati tecnici e in quelli umani. Si è posto con fermezza al dibattito su fascismo e società italiana, uscendo dai limiti politico-istituzionali. Si è impostata la storia della lotta armata come capitolo dell'intera storia d'Italia, del prima e del dopo, e quindi come indice essenziale del grado di continuità e di rottura tra passato e presente. Si è approfondito il carattere dell'unità della resistenza come sforzo e non come base di partenza e dunque come segno di lunga durata della rinascita dei partiti e del perpetuarsi della tendenza nazionale al trasformismo e al compromesso, non tanto storico quanto contingente. Si è dato campo e lancio all'uso storiografico delle scienze sociali quantitative prima e delle scienze sociali qualitative dopo. Si è aperta veramente la fase nuova di una interpretazione sociale della storia italiana come condizione per capire i limiti e insieme i successi della guerra partigiana e le difficoltà e contraddizioni del passaggio del paese dallo stadio agricolo nel 45 ancora il 49% della manodopera contadina, nell'85 il 12%, a quello industriale, scoprendo in tutta la sua importanza il divario fra la rottura sostanzialmente politica istituzionale della resistenza armata e la rottura veramente sociale degli anni 50-60. Si sono denunciate con forza le degenerazioni di un privato diventato matrice e terreno di cultura dell'indifferenza, della neutralità, dell'opportunismo, perché dimentico ad opera di molto moderatismo e dell'intera nuova destra, del valore tuttora centrale per ogni avanzamento della scelta e dell'assunzione rischiosa di responsabilità costituito dal modo di ribellione antifascista dell'8 settembre 1943. Con questa incessante opera di intervento scientifico, quale stimolo progettuale e interpretativo e quale contributo documentario, l'Istituto ha costituito e tuttora costituisce un punto di riferimento per la cultura e la politica del Paese nel lanciare dal presente segnali di ripensamento anche verso il passato più lontano, nel ripercorrere la storia millenaria dei meccanismi più complessi del paese, a cominciare dalla comunità contadina in rapporto alla città, tocca cardini dell'edificio dell'Italia contemporanea. Nel ricercare lo ieri per l'oggi, esso aiuta a capire la permanenza di un fascismo che pur nella diversità dei problemi attuali resta l'autobiografia della nazione, secondo l'espressione gobettiana. Nell'operare per un permanente rinnovamento metodologico della storiografia e al tempo stesso per una difesa della sua non rinunciabile autonomia. L'Istituto è una struttura essenziale per chi voglia affrontare un tema che ha implicazioni non solo specifiche ma generali e dunque squisitamente interdisciplinari come quello dei lager. Sia chiaro tuttavia che con questi pochi cenni a un organismo non secondario nella cultura italiana del nostro tempo non voglio avanzare pretese di esclusività e di accaparramento. Semplice invitare a riflettere e a riflettere tenendo conto dell'insieme politico, economico e sociale. che è anche nel caso dell'Istituto, in quanto insieme di scelta scientifica e di esperienza di ricerca, un collaudato contravveleno nei confronti dell'ormai epidemica campagna per un sociale spurio, tanto spurio da essere desunto da parte della nuova destra e del più o meno mascherato svuotamento delle caratteristiche del fascismo operato da storici assai noti, addirittura da testi sacri alla sinistra. Si tratta di un contravveleno che, richiamando al globale come aspirazione perenne dello storico, stimola a uno sforzo collettivo per superare la separatezza, finora propria della storia della deportazione, e con ciò stesso per restituire a questa, nei tratti profondi di lotta per la sopravvivenza come lotta per la difesa dell'umano, il suo essere anch'essa, e in modi assai più tragici, resistenza. Non mancano dunque i motivi per avanzare l'esigenza di poggiare le nuove sorti storiografiche della vicenda dei lager su un organismo già collaudato e a studiare l'intera vicenda della lotta di liberazione. Molte, certo, sono le cose da fare. Si tratta ad esempio di partire da un adeguato esame della cultura della crisi negli anni 20 e 30, risalendo allo specifico tedesco richiamato da Hitler, dal irrazionalismo romantico su fino alle tradizioni nibelungiche, tenendo conto del peso di una intellettualità oscillante tra selvaggio e pretesa di essere al di sopra della mischia, cogliendo le origini nel sociale, nell'economico e nel politico. Si tratta di far base sull'ampia bibliografia generale e settoriale riguardante il fascismo italiano e il nazismo per approfondire la conoscenza dei processi sociali ed economici coadiuvanti la nascita e la crescita dei due regimi totalitari, delle strutture antiche e nuove fra società e Stato, della macchina della propaganda e dell'indottrinamento di massa anche nelle pieghe riposte delle convergenze di dottrina e di classi con politica estera e imperialismo, senza trascurare le componenti psicologiche in sede di vertice e di base del fanatismo e della frustrazione, senza sottovalutare le intersecazioni fra giudizio storico e giudizio morale e le difficoltà che esse comportano. Da strutture organizzative già consolidate potrebbe venire in particolare un aiuto efficace allo studio della macchina organizzativa dei lager. I nessi di comando non sono ancora stati a sufficienza scavati, le facilitazioni all'accesso di materiale documentario, così come la possibilità di acquisirlo, almeno in copia, in modo permanente, sarebbero un supporto di inestabile valore per lo studioso. Dagli archivi degli alti comandi istituzionali dello Stato nazista a quelli di settori ancora inesplorati dello Stato fascista, i ministeri dell'interno e dell'assistenza postbellica hanno larghe zone da perlustrare o addirittura da recuperare. A quelli centrali e locali delle polizie, questure e carabinieri, dagli archivi delle carceri a quelli delle ferrovie, da quelli degli enti assistenziali ospedalieri a quelli della Croce Rossa, le prospettive del darsi da fare sono grandi. A parte si pone con ostacoli dovuti a ragioni ovvie l'impresa di scandagliare i documenti del Vaticano, delle rappresentanze estere della Santa Sede, delle diocesi, ma non si può lasciar cadere senza un tentativo, per così dire legale, uno sforzo capillare sulle carte locali, parrocchiali, amministrative, comunali, aziendali, giudiziarie. Potrebbe essere in ogni caso, oltre che fattibile, utile per individuare i canali di reclutamento nei loro svariatissimi caratteri, occasioni, procedure, risultati numerici, passaggi successivi, sbocchi, proprio perché colti nello specifico consentirebbero, a lungo andare, di disegnare una mappa nella quale ideologia, bisogni economici, bellici, atteggiamenti ancestrali e temperamentali sarebbero i dati di partenza per tutto un affresco sociale che ritroverebbe, anche soltanto per quanto riguarda l'Italia, l'humus e la fattispecie della resistenza. Così, partendo dall'uomo nella sua singolarità e quotidianità, nel pieno della sua individuale vicenda di guerra, si risalirebbe ai grandi problemi con i quali la storiografia sull'antifascismo e la resistenza si è misurata e si sta misurando, potendo avvalersi di tutte le sue armi. Un movimento, un percorso, che verrebbe voglia di dire, e senza troppo forzare, sarebbe per la conoscenza della deportazione, inverso rispetto a quello seguito per la conoscenza del fenomeno resistenziale, entro il quale la deportazione si deve iscrivere, ma nel suo essere inverso, capace di giovarsi con rapidità di esperienze che hanno lunga applicazione, si comincerebbe dal soggettivo per recuperare l'oggettivo, con un effetto che di per sé giocherebbe come promozione alla ricerca e come stimolo all'interpretazione, dalla riflessione su una vicenda di terrore e di disperazione verrebbe una lezione, nonostante tutto, verso la speranza. Pagina 65.